Il radiogiornale.
Quasi pronta la nuova legge sui pompieri in Ticino. Ferma da 6 anni, potrebbe ottenere via libera durante l'inverno. Nuovo pesante attacco russo sull'Ucraina, 800 droni lanciati, danneggiato anche il palazzo del governo a Kiev. Prova di forza di Putin dopo il viaggio a Pechino. Sempre più fast food in Svizzera, un'esplosione che desta preoccupazione tra le autorità e gli esperti per le possibili conseguenze sulla popolazione. I primi santi proclamati da Leone XIV sono Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, milanese morto 15 anni nel 2006, il cosiddetto patrono di Internet. Sport, tennis, trionfo di Carlos Alcaraz agli US Open, la vittoria nel torneo riporta lo spagnolo al vertice della classifica del tennis mondiale. Lunedì 8 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In Ticino la nuova legge sui pompieri è quasi pronta. Il governo l'aveva sottoposta al Parlamento 6 anni fa e da allora è ferma in commissione. Quest'autunno la situazione potrebbe sbloccarsi e si potrebbe arrivare a discuterla in aula di Gran Consiglio durante l'inverno. Il testo è importante perché adegua compiti e finanziamenti ai cambiamenti dell'ultimo decennio. Riferisce sull'argomento Pervin Cavacioglu.
Le discussioni per una riforma dell'organizzazione pompieristica sono partite un ventennio fa. Dopo 2 consultazioni, l'analisi di vari gruppi di lavoro, il Consiglio di Stato ticinese aveva presentato la proposta di legge nell'aprile del 2019. A rallentare il lavoro in Commissione Costituzione e Leggi c'è stata una pandemia, le elezioni e chissà cos'altro. La Presidente della Commissione, Daria Lepori, ci ha confermato che qualcosa ora si sta muovendo.
Durante l'inverno si sono palesati 2 relatori che hanno cominciato a lavorare e a fare degli approfondimenti ulteriori per quanto riguarda gli aspetti finanziari della legge, e prima dell'estate hanno indicato che alla ripresa avrebbero presentato una bozza di rapporto.
Dai primi elementi si va verso l'approvazione della proposta di legge del governo, ma il modello di finanziamento aveva già sollevato critiche e per alcuni questa legge è già vecchia.
Posso dire che l'impianto della legge ha mantenuto la sua validità. Il fatto di aver perso un po' di tempo potrebbe anche essere un fatto positivo, perché rispetto al 2019 molti comuni si sono aggregati. E questo ha un impatto sulla legge, perché i comuni sono gli enti che dialogano con i corpi pompieri. Avendo creato dei nuovi comuni, da questo punto di vista un po' lo scenario è cambiato e, evadendo il messaggio con questo nuovo contesto, potremmo essere più vicini anche a avere una proposta più concreta.
L'auspicio è quello di discutere in aula di Gran Consiglio tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo.
Cambiamo argomento. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha presentato in serata ad Hamas una nuova proposta per un accordo globale. Rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, nel primo giorno dell'accordo, in cambio della liberazione di migliaia di detenuti palestinesi, tra cui centinaia di terroristi, e Israele interromperà l'operazione per la conquista della città di Gaza. L'ho rivelato in serata l'emittente israeliana Canale 12. Trump gestirà direttamente i negoziati per porre fine alla guerra. Le ostilità non riprenderanno fino alla fine dei colloqui. Israele sarebbe intenzionato ad accettare la proposta. E Hamas, che in un primo tempo aveva fatto sapere di non volere respingere la proposta di Trump prima del chiarimento di alcuni aspetti, in particolare il rapporto tra il numero degli ostaggi rilasciati e la quantità di prigionieri che Tel Aviv potrebbe liberare, poco fa, come riporta l'agenzia francese AFP, ha dichiarato di essere pronta a sedersi immediatamente al tavolo delle trattative. In precedenza, Donald Trump, sul suo social Truth, aveva scritto che Hamas deve liberare tutti gli ostaggi o ci saranno delle conseguenze, aggiungendo che, citiamo, tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa, tutti vogliono che questa guerra finisca, gli israeliani hanno accettato le mie condizioni, ha precisato Trump, ed è ora che anche Hamas le accetti, ha concluso il capo della Casa Bianca, affermando che questo è il suo ultimo avvertimento e non ce ne sarà un altro. Negli Stati Uniti il segretario al Tesoro Bessent ha dichiarato all'emittente NBC News che Washington è pronta a collaborare con l'Unione Europea per imporre ulteriori sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo nel tentativo di fare crollare l'economia di Mosca. Secondo Bessent, se Stati Uniti e Unione Europea impongono più sanzioni secondarie, l'economia russa collasserà e ciò porterà Putin al tavolo delle trattative. Donald Trump si è detto dal canto suo pronto ad una seconda fase di sanzioni contro la Russia e Vladimir Putin. Ma Il pesante attacco portato ieri notte sulla capitale Kiev da parte russa è arrivato pochi giorni dopo che Vladimir Putin è tornato rafforzato dal suo viaggio in Cina. Un caso questo? Sentiamo sull'argomento la professoressa Mara Morini, docente di scienze politiche all'Università Italiana di Genova.
No, non è una casualità. Certamente è stato un segnale forte di unione del fatto che la Russia non è isolata come molti analisti e anche politici magari potevano ritenere in questi 3 anni, e questo può avere certamente portato Putin ad andare avanti in questa azione militare ancora con più slancio prima che arrivi la famosa rasputizza, cioè il fango autunnale. Credo che questo sicuramente sia un obiettivo che Putin insieme al Consiglio di Sicurezza si sono prefissati.
Sono passate 3 settimane dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, e di tregua o pace tra Russia e Ucraina ancora nessuna traccia. Putin prosegue in questa sua voluta ambiguità tra parole, proposte di incontri e poi attacchi, fino a quando potrà andare avanti?
Questo dipenderà da Donald Trump, da quelle che saranno le sue decisioni. Finora sono stati solo dei proclami, c'è stata la questione dei dazi secondari che però ha avuto, diciamo, forse effetti più negativi per gli Stati Uniti perché hanno visto un deciso allontanamento dell'India, e quindi credo che questo ovviamente sia un punto debole di Trump che Putin vuole sfruttare al massimo. Dal punto di vista politico credo che in realtà sia molto in difficoltà. Se c'è stato qualche accordo ad Alaska sicuramente più in termini di business ma non in termini politici. Probabilmente anche Trump potrebbe prendere in considerazione un totale disimpegno americano in Ucraina, anche questo è plausibile.
In serata l'amministratore delegato del Fondo Russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, citato dall'agenzia russa TASS, ha dichiarato che la Russia occupa il primo posto al mondo per il valore stimato delle risorse naturali, che ammonta a circa 75 trilioni di dollari, precisando che Mosca intende sviluppare nuove partnership per il loro sfruttamento congiunto. Ieri mattina a San Pietro, Papa Leone XIV ha canonizzato 2 nuovi santi con una messa speciale. A far accorrere quasi 80.000 fedeli a Roma è soprattutto il primo santo millennial, Carlo Acutis, definito una figura che ha avvicinato i giovani alla fede. Vera Pellandini.
Carolum Acutis, Sanctus esse discernimus et definimus.
Lo chiamano l'influencer di Dio. Nato a Londra da famiglia italiana e cresciuto a Milano, Carlo Acutis era appassionato di internet e tecnologia, come molti ragazzi. Aveva realizzato diversi siti web dedicati alla fede cattolica, tra cui una mostra online dedicata a 196 miracoli eucaristici. La fede era presente da sempre, ricorda la madre Antonia Salzano ai microfoni della RSI.
Cristo era il centro della sua vita. Sin da quando era piccolo, ecco, passava davanti a una chiesa, proprio sentiva un trasporto, voleva entrare, salutare Gesù. Certe volte dovevo anche un po' scuoterlo, Carlo, andiamo, abbiamo da fare delle cose. Io credo che veramente il Signore utilizzi Carlo come strumento per risvegliare la fede nelle persone.
Questa anche è l'intuizione di Papa Bergoglio, che nel 2018 lo promosse a venerabile per i suoi sforzi verso i deboli e i poveri. Poi lo promosse beato nel 2020 grazie al riconoscimento di un primo miracolo e decise di canonizzarlo dopo il secondo. E lo avrebbe anche fatto durante il Giubileo dei Giovani in aprile, ma proprio a causa della morte di Papa Francesco la santificazione è stata spostata ad oggi, la prima di Papa Leone XIV.
La celebrazione è molto solenne, è anche un giorno di molta gioia, e volevo salutare soprattutto tanti giovani ragazzi che sono venuti per questa santa messa.
D'ora in poi, il 12 ottobre, data della sua prematura scomparsa, sarà il giorno di San Carlo Acutis. Milano ha quindi un altro San Carlo, come maligna qualcuno, un santino digitale, un San Carlino che, manco a dirlo, sarà il patrono di internet.
I fast food sono sempre più numerosi in Svizzera e la tendenza non sembra destinata a cambiare nei prossimi anni. Un'esplosione che desta preoccupazione per autorità e nutrizionisti, come ci racconta Stefano Barbusca.
I numeri parlano chiaro. A livello nazionale si contano poco meno di 500 insegne della ristorazione veloce e la Svizzera fa parte delle strategie di espansione dei giganti del settore. A questi locali vanno aggiunti tutti quelli che preparano kebab e tacos, un fenomeno che suscita preoccupazione per la salute della popolazione, sia da parte delle autorità, sia dei medici e degli esperti di alimentazione. Secondo i dati dell'Ufficio Federale della Sicurezza Alimentare e di Veterinaria, circa il 15% dei bambini e il 40% 43% degli adulti in Svizzera sono in sovrappeso od obesi. I giovani, osserva la nutrizionista Chiara Jasson, sono particolarmente esposti a questi rischi.
Il dato forse anche più allarmante è che questo tipo di punti di ristorazione, quindi fast food, essendo accessibile, economico, si riveste anche di una patina di cool anche tra i giovani, e quindi è qualcosa di diffuso anche tra i consumatori più giovani, e questo crea già in tenera età, ma purtroppo è una cosa che poi uno si porta avanti a lungo termine, delle abitudini alimentari scorrette che rischiano di consolidarsi nel tempo e che quindi possono contribuire poi a malnutrizione da eccesso.
Un fenomeno sul quale riflettere prima dei pasti, soprattutto quelli che, per scelta o molto più spesso per necessità, sono pranzi o cene veloci. Ancora Chiara Jasson.
Gli estremismi non aiutano mai, quindi la visita al fast food occasionalmente non rappresenta un problema. Lo diventa invece quando il consumo è regolare e che quindi quando le famiglie magari non cucinano più o si avvalgano di queste soluzioni più volte a settimana. Ecco, lì chiaramente si va incontro a problemi su fronte nutrizionale legati alla salute.
Torniamo alla cronaca regionale. Due persone sono state fermate ieri pomeriggio in merito all'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco nella zona del nucleo di Rivera. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Non sono stati segnalati feriti. In base alle prime verifiche, gli spari sarebbero partiti da un'arma di tipo soft air. A fini precauzionali e per consentire le ricerche, l'area è stata posta in sicurezza e isolata, chiudendo le strade di accesso per circa un'ora. Il dispositivo di sicurezza è stato infine sciolto poco prima delle 17 di ieri. RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
Sì, a New York è stata ancora una finale spettacolo tra Alcaraz e Sinner nell'ultimo slam della stagione. Il successo chiaro è andato allo spagnolo che in 4-7 dopo 2 ore e 44 di gioco ha superato l'italiano con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Finale degli US Open combattuta e che ha evidenziato soprattutto lo stato di forma straordinario di Alcaraz, capace in tutto il torneo di perdere un solo set, proprio quello di questa sera contro Sinner. Per Alcaraz si tratta del sesto trionfo in un torneo del grande slam e questo a soli 22 anni. Un risultato ancora più importante se si pensa che lo spagnolo tornerà da domani in testa alla classifica mondiale, sorpassando proprio il tennista azzurro. Nella domenica sportiva spicca poi il ritorno al successo di Max Verstappen, che si è imposto nel Gran Premio d'Italia precedendo le due McLaren di Norris e Piastri, il leader della classifica piloti. L'olandese ha dominato la gara dopo essere partito dalla pole position. Per lui si tratta della 66esima vittoria in carriera e la terza a Monza. E nelle MotoGP Alex Marquez ha vinto oggi il Gran Premio di Catalunya, 15esima prova del mondiale, mettendo fine alla striscia fenomenale di 15 successi consecutivi del fratello Marc, oggi secondo. Marc Marquez, leader incontrastato della classifica piloti, che nel prossimo Gran Premio di Misano potrebbe già conquistare il suo settimo titolo iridato dato nella classe regina. Nel calcio qualificazioni mondiali, questa sera la Spagna ha travolto in trasferta la Turchia 6-0, il risultato 6-0 anche del Belgio contro il Kazakistan, vittoria poi dei Paesi Bassi in Lituania 3-2. Infine la Germania, battuta all'esordio in Slovacchia, ha superato in casa l'Irlanda del Nord per 3-1. Alla Vuelta, vittoria in volata di Mats Pedersen, generale sempre comandata dall'altro danese Vingegaard davanti al portoghese Almeida. Agli europei di basket, altra grande sorpresa negli ottavi, dopo l'eliminazione della Serbia fuori anche la Francia, favorita per il titolo, eliminata anche l'Italia, battuta dalla Slovenia di Doncic. Ai quarti passa pure la Grecia, che ha battuto Israele. Nella pallavolo femminile, infine, a distanza di 23 anni, l'Italia è tornata a vincere il titolo mondiale in finale a Bangkok. Le azzurre hanno superato la Turchia al tie-break, bronzo che è andato al Brasile.
Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, lunedì 8 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso, alternato a brevi schiarite. In Romandia qualche possibile precipitazione. Le temperature in tutto il paese saranno comprese tra 14 e 23 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, come sempre in diretta, ogni ora su Rete 1. Informazione che è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Lorenzo Barenco e Mattia Pianezzi in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.